Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Max Mazzoli, un poeta parmigiano in Inghilterra. Ascoltatori, oggi nella nostra rubrica non ascolterete la lettura di un racconto o di pagine di un romanzo. Vi leggeremo poesie. Il nostro autore è Max Mazzoli, nato a Parma nel 1963 e da molti anni residente in Inghilterra. Prima a Londra, dove si è laureato in letteratura italiana e linguistica presso lo University College, e poi a Cambridge, dove lavora come insegnante. Mazzoli ha già pubblicato 5 raccolte di poesie, tutte per Book Editore. Dopo l'esordio con In La Minore nel 1989, ha scritto le liriche di Dissepolta Polvere nel 1992. Quindi è uscita nel 2005 la raccolta Nella flagranza dell'istante e nel 2007 L'altra metà del tempo. Nel 2009, infine, sono uscite in edizione bilingue Le poesie del Bosforo. La prima poesia che ci legge l'autore è Bayswater. Il commento musicale alla fine è composto e interpretato dallo stesso Mazzoli, che ci spiegherà anche il senso di questo continuo andare oltre la linea dell'orizzonte, di un nomadismo che si preciserà ancora meglio nella seconda lirica.
Bayswater, l'acqua di questa baia. Quante volte poi abbiamo risalito il fiume o ci siamo lasciati trascinare dal fluire della lenta corrente. Fosse questo l'Orinoco o il Tamigi, fosse il Tevere, l'Arno o il Mississippi, piangendo sulle rive delle mani. O quando poi siamo tornati a perderci e a camminare sotto i portici di Bologna o a trastullarci nei caffè di Queensway, dove ancora vedo gente uscire a frotte dalle scale sotterranee di Bayswater, inseguendo un niente che si sposta sempre più avanti. La stessa gente che ho visto muoversi uguale per anni, incartata nella propria solitudine, in quell'ostentato distacco dal mondo che costituiscono e annullano simultaneamente. Ciascuno lontano e per sempre perduto nel proprio idioma distante. Bayswater, acqua di questa baia, centro di un universo brulicante di solitudini. La mia cultura è il mio esilio, la mia ricchezza è la mia miseria, ora che so di essere e per questo di non appartenere, poiché quello che sono non lo posso essere ovunque, così come il tempo non è fatto di sempre, ma di effimeri tocchi, e il dove non è che un insieme di frammenti raccolti tra altri detriti in uno spazio breve.
Mazzoli ci legge ora la seconda poesia, Guardando a ritroso. Un invito, ci sembra, ad assecondare il desiderio di fuga alimentato dall'immaginazione. Basta un pezzo di carta e della china per tracciare i contorni dei luoghi verso i quali vogliamo andare, o dai quali veniamo, andando a ritroso nel tempo.
Guardando a ritroso, ponendomi prima dei fatti occorsi, ignaro ancora di quanto sarebbe successo, perscrutando e inseguendo la linea dell'amore, indagando la lingua dei sogni e della sofferenza, evocando la lingua dell'ardore e delle insperate rivelazioni, la lingua delle domande, la lingua dell'incontro, inconsapevole delle tortuose pieghe che avrebbe assunto il destino, la strada già prescritta, non ancora pienamente percorsa, scelsi di eleggere a migliore compagnia dell'anima e dell'uomo questa carta e questa china. Quale ebbrezza vedere avanti a me i luoghi non ancora posseduti, solo sfiorati, le lande di Spagna, l'estrema secchezza fulba di Badajoz, la porta della Lusitania Atlantica, il mare di Catalogna, l'ondulata campagna della Vergine Inghilterra, la lavanda di Provenza, il legno di Svezia, i fiori di Norvegia. E indietro, prima ed oltre di me, il selciato dei piccoli cubi di porfido della mia infanzia letteraria, accanto al Duomo di Parma. Il delirio e l'inquietudine, come farine d'acqua, l'esilia e la solitudine, e la prigionia di questa immobilità impotente. La mia patria è la lingua che ci unisce. La mia patria non ha lingua, perché tutte le contempla.
Sentiamo ora un breve commento dell'autore, anche in merito alla musica scelta.
Questa musica che ho scelto per questi pezzi è una musica che ho composto qualche tempo fa. Io sono una specie di musicista per hobby. Non sono pezzi né fantastici né preziosi, ma semplicemente sono accompagnamenti che ho fatto alla chitarra che danno un senso di tristezza o di piacere o di gioia. Sono secondo me pezzi che possono sottolineare bene il tipo di poesia che accompagnano. La chitarra è uno strumento che per me è un grande amico, un grande compagno, una grande compagna. Devo dire che è anche il fatto che la musica spagnola, sudamericana abbia usato usi la chitarra come strumento fondamentale della propria espressione, è anche un altro, diciamo, gesto mio personale di amore nei confronti sia della letteratura che della musica e della cultura sudamericana. Uno di questi pezzi usa un giro di accordi in La minore, che guarda caso è proprio il titolo di una della mia prima raccolta di poesie. In La minore, che è un accordo, come tutti gli accordi minori, triste, diciamo, e ha questa specie di tono americano, spagnoleggiante, quasi flamenco. Quindi semplicemente sono pezzi di musica, accordi che io uso per dare un accompagnamento, un tipo per migliorare il senso della poesia.
Siamo arrivati all'ultima lettura. Un sonetto che è un'immensa preghiera d'amore, di straziante felicità. Il sonetto fa parte di un progetto di cui ci spiega Mazzoli stesso. Anche qui il commento musicale è stato composto e interpretato dall'autore.
Il sonetto 16 è un sonetto che fa parte di una raccolta che comprende 100 sonetti, per questo appunto sono numerati, questo è il 16esimo, è una raccolta che uscirà alla fine di marzo di quest'anno, 2012, primi di aprile, sempre per opera della Book Editore. È un sonetto, come diceva il commento, molto azzeccato direi, d'amore. È una raccolta che comprende un insieme di sonetti che mi portano ad esprimere amore e lutto, e non solo questo, ma perché sono sonetti che ricordano una persona, soprattutto, che ora non c'è più. Sono dedicati appunto non soltanto a lei, ma anche a tutto quello che riguarda l'insieme di quello che può essere la tua proiezione, la nostra proiezione verso il senso dell'amore, della presenza, dell'assenza. E Una delle caratteristiche fondamentali di questi sonetti è quest'unione con l'universo, con il cielo, con gli astri, con quello che è la natura, in un certo senso, il cosmo. Il fatto che noi siamo inseriti in questo grande universo e ne facciamo parte, quindi molto spesso nelle mie poesie uso riferimenti che io chiamo cosmici, non tanto del calendario normale. Per esempio, preferisco usare termini come solstizio, equinozio, che ci danno più la sensazione di un riferimento cosmico che non semplicemente terreno.
Sky hovering on us and our trembling hands joined together, invoking and uttering one more prayer over the vast plain of nocturnal wheat, lying down with the needy thirst of life through the perfume of beddings made of hay. You declared your eternal victory in the hymns and in the lights of the night. While queering the bright stripes in the darkness, as dangling from a love waiting above, you reflected the images of stars. Had the sky suddenly fallen on us and our trembling hands joined together, the universe would then have swallowed us.
Concludiamo con una domanda a Max Mazzoli. Le poesie del Bosforo sono state scritte in inglese durante un soggiorno di ricerca in Turchia e poi tradotte in italiano dall'autore. La cifra stilistica è diversa rispetto alle liriche scritte in italiano. Ci viene in mente Milan Kundera, che in un'intervista diceva che La lentezza, il suo primo romanzo scritto direttamente in francese anziché in ceco, la sua lingua natale, era diverso dagli altri, perché anche la struttura narrativa risentiva della nuova lingua, più ordinata, cartesiana, geometrica, come è il francese rispetto al ceco e forse l'inglese rispetto all'italiano.
Sì, è interessante questa domanda perché come autore italiano, come persona italiana, la mia lingua madre è l'italiano, e quindi ho sempre pensato che sarebbe stato difficile, se non impossibile, scrivere in un'altra lingua, perché quando scrivi poesia o prosa o quando produci appunto nel mondo letterario, quando produci opere letterarie, devi attingere a un inconscio, a un interno tuo che è molto profondo ed è formato dalla tua infanzia, dalla tua cultura soprattutto. Quindi non pensavo di mai, anni fa, non avrei mai pensato di arrivare a poter scrivere in inglese. Poi, in effetti, dopo tantissimi anni di soggiorno in Inghilterra, è diventato quasi inevitabile. Nel senso che quasi subito cominci a pensare in inglese o nella lingua in cui vivi. Tra l'altro, come forse si è detto nella presentazione, io insegno inglese da anni e quindi sì, anche l'inglese è diventato un modo di potermi esprimere, perché innanzitutto volevo parlare e riferirmi e comunicare con persone che sono intorno a me e che parlano più l'inglese che non l'italiano. Ma per rispondere alla domanda, arrivo al dunque, sì, c'è una differenza, soprattutto per il fatto che l'italiano, che è una grande lingua letteraria, poetica, così come lo spagnolo, ha una costruzione grammaticale che è più libera di quella dell'inglese, nel senso che l'inglese ha una costruzione che è sempre fatta, diciamo, soggetto, verbo, oggetto, ed è più difficile poter disintricare questo schema fondamentale. Quindi diciamo che è più difficile tradurre dall'italiano in inglese, ma nel momento in cui io creo, e se la prima linea o il pensiero, la poesia nasce in inglese, Semplicemente sono sintonizzato in un altro mondo e quindi mi riesce, non mi pongo problemi, nel senso che viene nel modo in cui viene. Quando poi l'ho tradotta, queste poesie del Bosforo sono state tradotte in italiano, mi sono reso conto che erano molto più lineari, più semplici forse, più scorrevano meglio. C'è, sì, quindi una differenza che trovo meno forte nella prosa, forse perché la prosa è più la lingua di ogni giorno, forse che non la poesia. Quindi sicuramente c'è una differenza, ma devo anche dire, tra l'altro, questa forse è la cosa più importante, che dopo anni di vita a contatto con stranieri, altre culture, poi come sai, come saprete, naturalmente l'Inghilterra, Londra è un mondo cosmopolita, non c'è solo l'inglese, c'è il mondo, ci si rende conto, mi sono reso conto perlomeno che sono più le similitudini che non le differenze tra culture, lingue, religioni, eccetera, e forse anche nel modo di esprimere la poesia. Alla fine sono più concentrato su ciò che è simile che non su quello che è diverso. Naturalmente dipende da con quale lente, da quale angolo controlli, guardi l'oggetto e naturalmente puoi trovare differenze e similitudini. Ma è ancora il punto che volevo chiarire, che volevo fare questo. Quando scrivo, sia che sia italiano, sia che sia inglese, o sia che sia spagnolo, ci sono, in realtà si attinge ad un'altra lingua, non è la lingua che usi con gli amici, non è la lingua che usi con i genitori, con i partner, la lingua che usi al lavoro, è ancora un'altra lingua, per cui anche l'italiano stesso. Non è l'italiano di tutti i giorni, è un italiano che vai a cercare in altri orizzonti, in altri luoghi. È quello che poi fa la poesia poesia. Il solito vecchio discorso del poter dire qualcosa di diverso, di anomalo, però di riuscire a essere compresi. Quindi c'è questa dialettica, questo discorso, questo gioco tra l'essere compreso e il non dire cose troppo ovvie, che purtroppo spesso è un po' il problema della poesia, o è troppo difficile, troppo ermetica o magari troppo banale. Quindi cercare un equilibrio fra queste cose. L'esprimermi in un'altra lingua è un altro modo per sondare il proprio inconscio. Sicuramente ci sono alcune differenze, però riepilogando, alla fine sono marginali, sono semplicemente marginali.